Vogliamo leggere dall'Epistola di Paolo ai Galati, ancora una volta, dal capitolo 6, i versetti che vanno dal 11 al 18. Galati, capitolo 6, versetti dall'11 al 18. Guardate con che grossi caratteri vi ho scritto, di mia propria mano. Tutti coloro che vogliono far bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, e ciò al solo fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo, poiché neppure loro che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare della vostra carne. Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che importa è essere una nuova creatura. E su quanti cammineranno, secondo questa regola, siano pace e misericordia, e così siano sull'Israele di Dio. Da noi, da ora in poi, nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Domenica scorsa, chi è presente lo ricorderà, ho paragonato la dottrina della croce a una preziosa perla che occupa un posto di preminenza centrale tra tutte le altre che costituiscono la collana del sistema della verità del cristianesimo, e ho spiegato che è così perché, oltre ad avere un posto centrale nella predicazione di Cristo e in quella apostolica, è proprio comprendendo la necessità della croce, la necessità della morte di Cristo, del Figlio di Dio, del Messia in croce, il significato profondo di questo atto divino e il valore della morte di Cristo e della sua risurrezione, che noi possiamo comprendere il senso della storia della redenzione. Non capiremo la storia della redenzione, il dramma della redenzione, non comprenderemo davvero il carattere di Dio, non comprenderemo davvero la natura del peccato, non comprenderemo davvero il senso della nostra vocazione cristiana, la nostra vita, se non facciamo riferimento alla croce di Cristo. Sono affermazioni molto forti, ma ricordatevi, la croce di Cristo, non un pezzo di legno o un pezzo d'oro che ci appoggiamo sul petto, ma il sacrificio di Cristo, il suo morire al posto di peccatori colpevoli, ci rivela e ci apre gli occhi per comprendere il senso della storia della redenzione, il carattere di Dio, la natura del peccato e la nostra vocazione cristiana. Oggi mi soffermerò ancora una volta sul versetto 14 e per spiegare ulteriormente in cosa consiste questo vanto di cui Paolo parla. Quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Paolo ci spiega quali sono le conseguenze inevitabili di una fede autentica in Cristo e nella sua opera di salvezza. Pesate le parole. Paolo ci spiega quali siano le conseguenze inevitabili di una fede autentica in Cristo e nella sua opera di salvezza. E spero che con queste predicazioni ciascuno di noi possa prendere maggiore coscienza che la croce di Cristo per i cristiani è molto più che un simbolo, molto più che un evento. Essa è la regola della nostra vita. Allora, il vanto del cristiano nella croce. Paolo, quando parla qui, non parla a titolo personale. Cioè, qui non ci sta dicendo che lui si vantava della croce di Cristo perché era un apostolo, un messaggero della croce, perché aveva, che so, un incarico di particolare responsabilità. Paolo probabilmente non andava in giro con una bella toga o una tonaca purpurea o bianca o di qualunque altro colore, con una bella croce impreziosita da brillanti posta sul petto. Paolo aveva il segno di Cristo sul suo corpo, ma più che questo aveva, apprezzava nella più intima parte di sé il valore e il significato della croce. Paolo parla del suo vanto non in quanto apostolo o persona appartenente a una casta speciale. Paolo parla della croce come del vanto di ogni credente. Il vanto di ogni cristiano in ogni luogo, in ogni epoca. Per questo ha scritto questa epistola, perché vuole che tutti i credenti della regione della Galazia si vantino come lui si vantava, soltanto della croce di Cristo. Non io Paolo, non io apostolo, non io pastore o predicatore, ma io cristiano. Tolga ciò Dio, tolga ciò Dio, che io mi vanti da qualunque altra cosa, se non della croce di Cristo. Questa è la vera cattolicità. Questa è la vera cattolicità del cristianesimo. Molte persone, molti cattolici romani ci dicono: voi non appartenete alla Chiesa universale. Per essere cattolici bisogna credere quello che è sempre stato insegnato da tutti in ogni tempo. Allora, quello che è stato sempre creduto da tutti in ogni tempo, prima di tutto ha a che fare con la croce di Cristo. Non possono esistere cristiani che non apprezzino e non vivano il valore del sacrificio di Gesù. E guardate come Paolo, la prima cosa che fa è quello di capovolgere il ragionamento umano. Di cosa si vantavano le persone con le quali lui polemizza in questa epistola? I giudaizzanti, queste persone che dicevano: sì, Cristo è importante, sì, il suo sacrificio è necessario, sì, la fede in lui è importante, però non basta. Se volete essere dei veri israeliti, se volete essere in pace con Dio, se volete avere merito presso Dio, non basta credere in Cristo, bisogna aggiungere alla fede in Cristo l'osservanza di questa regola, l'osservanza di questi giorni, l'osservanza della pratica della circoncisione. E questi giudaizzanti si vantavano di cosa? Si vantavano di qualcosa che avevano fatto gli uomini, che facevano gli uomini, di opere umane, di qualcosa che era visibile nel corpo, di qualcosa che era misurabile, di qualcosa che poteva essere mostrato, di qualcosa di esteriore. Bene, loro si vantano di queste cose, dice Paolo, io mi vanto di cose del tutto opposte, non di quello che hanno fatto gli uomini, ma di quello che ha fatto Dio. Non di quello che gli occhi umani possono vedere, ma quello che è compiuto nel segreto del cuore. Paolo altrove parlerà della circoncisione del cuore. Del cuore. Paolo si vanta di qualcosa che ha fatto Dio e che gli uomini considerano vergognoso, impresentabile, di qualcosa che adesso è invisibile agli occhi della carne, Cristo crocifisso, tolto davanti agli occhi degli uomini, un oggetto di contesa. Vedete come capovolge il ragionamento umano. Paolo mette tutto sotto sopra. Di che cosa sono alla ricerca gli uomini in generale? E molto spesso di che cosa sono alla ricerca anche le persone religiose? Di cose che dimostrino il loro successo, di un grande seguito di persone, per esempio. Un predicatore, qual è il successo di un predicatore? Avere tanta gente dietro di sé. Vi ricordate quando Gesù cominciò a parlare in un certo modo e i discepoli erano sconcertati? Disse, Signore, ma perché parli in parabole? La gente non ti capisce. E Gesù non si smuove affatto, dice, state tranquilli, a voi è dato di conoscere i segreti del regno di Dio. A questa gente ne parlo in modo che ascoltando non capiscono e non si convertono e Dio non li salva. Che cosa strana. Altrove, più avanti nella vita, Gesù parlava, vi ricordate il discorso del pane disceso dal cielo? E i discepoli dicono, Signore, ma parli di sangue, che bisogna bere il sangue, il tuo sangue, ma la gente così se ne va. Chi può ascoltare questo parlare che è così duro? Fai qualche miracolo, va, così la gente si infervora e ti viene dietro. E Gesù gli rispose, ve ne volete andare anche voi? Il successo agli occhi degli uomini aveva un grande seguito. Quindi quando molti cominciarono ad andarsene, i discepoli erano preoccupati. Quando i discepoli di Giovanni il Battista dissero a Giovanni, ma guarda, lui ha più discepoli di te, che stai perdendo forza. Giovanni, che aveva una mentalità come quella dell'Apostolo Paolo, cosa rispose? Bisogna che lui cresca. Che io diminuisco. Gli uomini si vantano di cose che possono essere misurate, si vantano di cose che possono dimostrare il loro successo, i loro convertiti particolari, come questi qua. Questi giudei andarono in Galazia, fecero un po' di operazioni chirurgiche e tornarono portando i prepuzzi di questa gente come trofeo. Vedete quanti ne abbiamo presi dalla nostra parte? Ma Paolo dice, no, no. Paolo quando tornava non diceva quante persone hanno alzato la mano all'appello, quanta gente sono diventati. Lui parlava delle cose grandi fatte da Dio nei cuori degli uomini. La fede in Cristo. La trasformazione di gente che dagli idoli si convertiva al Dio vivente, dalle tenebre passava a una vita di luce, ladri che non rubavano più, adulteri che avevano compreso che essendo uniti a Cristo e siccome i loro corpi erano stati comprati con il sangue di Cristo alla croce, abbandonavano la loro fornicazione e il loro adulterio. Questo era il vanto di Paolo, portare gli uomini a Cristo, non al suo gruppo. E queste persone che si vantavano del loro successo, di un grande seguito di persone, di convertiti ai loro particolari, di persone che abbiano il loro marchio. Paolo dice: io il marchio che ho è il marchio di Cristo. È la croce, la morte di Cristo è ciò che mi segna. Qualche giorno fa ho visto di una certa persona che si definiva evangelica DOC, denominazione d'origine controllata. Poi ci sono gli evangelici IGP, gli evangelici DOP e così via. Che presunzione, no? Molte volte la presunzione si vede in un'azione molto piccola, sapete. Io sono evangelico di prima scelta. Paolo l'avrebbe potuto dire davvero, ma non lo dice. Io mi vanto non di qualcosa che io sono in me stesso. Mi vanto di Cristo, mi vanto di ben altro, mi vanto della croce di Cristo, non di opere che avrei compiute per ottenere lustro e rinomanza, gloria, rispetto da parte degli uomini. Per i cristiani quindi vantarsi della croce significa vantarsi non di un'opera umana, ma di un'opera divina, non di un'opera propria, ma di un'opera compiuta da Dio per noi, in nostro favore. Paolo parla di questa pazzia, parla di Cristo crocifisso, pazzia per quelli che periscono. La predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Perché? Perché gli uomini vogliono sempre avere qualcosa di cui potersi vantare. Che cosa è che fa me diverso da te? Qualcosa che ho fatto io meglio di te? No, qualcosa che Dio ha fatto. Cristo che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo che mentre eravamo ancora senza forza, Cristo che mentre eravamo ancora morti nei nostri falli e nei nostri peccati, Cristo che mentre eravamo ancora figli d'ira, prende su di sé le nostre debolezze, la nostra morte, il nostro peccato, la nostra ribellione, e paga fino all'ultimo centesimo sulla croce. Paolo parla di questa follia della predicazione della croce. Infatti poi vede in questa primo capitolo della prima lettera ai Corinzi, dice: vedete, fratelli, non sono i migliori quelli che Dio salva, non sono quelli che hanno una marcia in più, non sono i sapienti, non sono i nobili, non sono i saggi di questo mondo, non sono i forti, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo, Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, Dio ha scelto le cose che non sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. La croce. Vedete, non solo Paolo, apostolo, ma ogni cristiano deve vantarsi nel Signore, in Cristo, nella sua opera, nella sua morte, nella sua risurrezione. E Paolo dice: io sono un cristiano e come cristiano mi vanto nella croce, soltanto nella croce. E quindi che cosa accade? Io, quanto a me, non sia mai che io mi vanti d'altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale croce il mondo per me è stato crocifisso. Quindi c'è una prima crocifissione che è quella di Cristo, poi c'è una seconda crocifissione, la crocifissione del mondo. Il mondo per il cristiano è stato crocifisso. Abbracciare Cristo e la sua opera di salvezza ha prodotto un cambiamento nell'animo e nelle aspirazioni di Paolo. Paolo parla di una nuova relazione che adesso lui ha con il mondo. Quando Paolo parla di mondo non intende dire né la natura fisica né gli uomini, ma quando la Bibbia parla di mondo si riferisce a tutto ciò che è avverso a Dio, a tutto ciò che è ribelle contro Dio, a tutto ciò che è fuori dalla ubbidienza a Dio. Non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo, perché chi ama il mondo l'amore di Dio non è in lui. Qui Giovanni non sta dicendo non amate gli uomini, no? E poi ci spiega che cos'è il mondo: la superbia degli occhi, la superbia della vita, la concupiscenza. Dio ha tanto amato il mondo, non significa che Dio ha tanto amato tutti gli uomini, ma Dio ha tanto amato ciò che lui odiava, ciò che era ribelle contro di lui, al punto da dare il suo unigenito figlio. Quando Paolo parla del mondo, usa questo termine proprio in questo senso. Paolo dice che ha una nuova relazione con tutto ciò che è avverso e ribelle nei confronti di Dio. Paolo parla della interruzione della sua relazione con il mondo. Il mondo per me è stato crocifisso, significa per me il mondo è morto, il mondo è ucciso. Cerchiamo di capire meglio però. Chi ha crocifisso il mondo? È stato Paolo? Paolo non dice quanto a me io ho crocifisso il mondo. È importante comprendere questo. Questa separazione dal mondo non è stata il frutto di un atto di volontà di Paolo. Non dice io ho crocifisso il mondo. Egli pone l'accento ancora una volta sull'oggettività del sacrificio di Cristo, cioè su ciò che è accaduto quando Cristo è morto in croce. Quando Gesù è morto in croce, ci sono state tante altre crocifissioni. Abbiamo visto domenica scorsa che cosa è stato inchiodato sulla croce di Cristo, insieme a Cristo, l'atto di condanna, Colossesi 2,14. La legge, fatta in forma di precetti, che ci condannava, è stata lì inchiodata sulla croce. Qui Paolo ci dice che c'è stata un'altra cosa che è stata inchiodata sulla croce quando Gesù è morto. Il mondo. Il sangue di Cristo sparso sulla croce, in altre parole, Paolo ci sta dicendo non soltanto ha pagato il prezzo del nostro peccato in modo che noi siamo stati perdonati. Cristo, morendo, ha acquistato anche un altro beneficio. Quale? Ha crocifisso il mondo per coloro per i quali è morto. Gesù sulla croce ha fatto sì che non soltanto i nostri peccati fossero uccisi, ma anche che il mondo per noi fosse crocifisso. E che cosa significa che il mondo per i cristiani è crocifisso? Significa che la nostra alleanza, la nostra appartenenza al mondo, il nostro amore per ciò che era avverso a Dio, è cessata. Sono cessati. In altri termini, la fede presente nel cuore di Paolo da quando ha incontrato Gesù sulla via di Damasco aveva prodotto in lui una disaffezione nei confronti del mondo. Ed egli afferma che nell'accogliere il messaggio della croce si era prodotto dentro di lui un intimo, interiore, completo, definitivo distacco e una completa disaffezione da ciò che aveva costituito il suo amore e la ricerca di tutta la vita. Paolo parla della salvezza in termini di traslazione, di trasporto. A volte usa delle metafore molto interessanti. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre. C'era un'oscurità che ci teneva legati. Chi ci ha liberati? Dio. E ci ha trasportati, ci ha traslati nel regno del suo amato figlio. Cioè, questo amore che ci teneva attaccato a ciò che è buio, tenebra, inimicizia contro Dio, si è dissolto. E siamo stati trasportati altrove. È come se da un regno, da un luogo, siamo stati trasportati a un altro, siamo ancora nel mondo, ma non siamo più del mondo. Non amiamo più il male, il peccato. Paolo, in altri termini, descrive non la morte di un amante, ma descrive la morte di un amore. Pensate a una persona che tradisce la propria moglie. A un certo punto la sua amante muore, un caso tragico, un incidente, improvvisamente. Non c'è più, muore. Quella persona diventerà fedele alla propria moglie. Magari soffrirà, ma la morte della sua amante non farà di lui un uomo fedele fino a quando l'amore idolatra il suo cuore non verrà tolto. E quando Paolo parla della crocifissione del mondo per noi, da Cristo, da parte di Cristo, nell'opera di Cristo, sta descrivendo qualcosa che Dio ha fatto non tanto nel mondo, o non solo lì, ma dal valore del sacrificio di Cristo nel nostro cuore. Chi crede in Cristo non solo è liberato dalla propria colpa, ma è liberato dall'amore di ciò che è avverso a Dio. Il mondo per me è stato crocifisso, significa proprio questo: il mio cuore è stato trasformato grazie all'opera di Cristo, grazie a qualcosa che è accaduto nel tempo e nello spazio, ha avuto l'effetto di trasformare la mia alleanza nei confronti del mondo che mi spingeva lontano da Dio. Paolo pensa in un modo completamente diverso rispetto alle cose che prima erano il suo vanto, che erano la sua gloria. Ne parla altrove nella scrittura, in un'altra bellissima sua epistola: le cose che prima per me erano guadagno, la mia discendenza, la mia religione, il mio popolo, le mie opere, la mia teologia, le ho considerate tutte quante spazzatura. Anzi, dinanzi alla conoscenza di Cristo, io considero tutte le cose come spazzatura. Usa un termine che letteralmente si traduce letame, scubala, letame. E voglio solo una cosa. Aspiro soltanto a una cosa, di essere trovato in Cristo, con una giustizia che non è la mia, che deriva dalle opere della legge, ma con la giustizia che si ha mediante la fede. Il mondo crocifisso, le cose che erano un guadagno per me, non hanno più quell'ascendente, quella forza. Le considero spazzatura. L'ultima cosa, e ho concluso prima di alcune parole di applicazione, c'è una terza crocifissione in questo passo. Avete notato? La croce di Gesù Cristo, il mondo crocifisso per il cristiano crocifisso per il mondo. Paolo dice: non mi vanto d'altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Paolo dice di essere stato messo in croce dal mondo. Ciò significa che per lui, e come abbiamo visto per ogni cristiano, da parte del mondo c'è contesa, c'è divisione, c'è odio, c'è desiderio e aspirazione al completo annichilimento. Crocifisso non significa emarginato, deriso, significa giustiziato, morto. Io non sono niente, non valgo niente, io sono condannato a morte, anzi già ucciso da parte del mondo. E tutto ciò non ci deve stupire, perché Gesù lo ha chiaramente, ampiamente affermato e l'ha posto come il segno del vero cristianesimo in ogni tempo. Gesù ha detto, lasciate che vi ricordi questi versetti: se il mondo vi odia, sappiate bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo vi amerebbe, perché il mondo ama ciò che è suo. Poiché però voi non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, io vi ho scelti di mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Perché appartenete a quel numero di persone che io ho raccolto dal mondo, che ho scelto, e quando mostrate il segno della mia elezione, il mondo vi odia, perché vede che non appartenete a lui. E allo stesso modo nel resto del Nuovo Testamento si parla delle difficoltà incontrate dai cristiani. L'Apostolo si vantava della croce di Cristo anche in un altro senso. In un altro senso Paolo lo troviamo usare molto il termine io mi vanto, mi vanterò, vi ricordate dove lo fa? In Seconda Corinzi, al capitolo 11, i versetti dal 16 fino al versetto 10 del capitolo 12, che non leggerò, ma ve li ricordate. A un certo punto dice: non è una cosa buona, però io mi devo vantare, mi voglio vantare. Quelli che vengono tra voi, che vi vogliono portare dalla loro parte, si vantano di essere chissà che cosa, mi vanto anch'io. E sapete di che cosa mi vanto? Mi vanto delle mie persecuzioni, mi vanto delle mie battiture, mi vanto delle male parole che la gente mi ha detto, mi vanto di essere stato rigettato da uomini, credenti e non credenti, di queste cose mi vanto. Perché questo mi identifica con Cristo. Quando siete perseguitati portando il nome di cristiani, quando siete perseguitati perché affermate la verità, quando siete perseguitati perché vi mettete in cuore di fare una cosa giusta, quando la gente non vi sopporta perché li mettete in difficoltà, rallegratevi. Se soffrite come ladri e omicidi, vergognatevi. Se soffrite, se vi denunciano perché avete commesso qualche crimine, vergognatevi. Se vi fanno una multa perché avete infranto qualche legge dello Stato, vergognatevi. Ma se soffrite perché portate il nome di cristiani, rallegratevi. Vantatevi del nome di Cristo. Perché l'odio del mondo è uno dei segni dell'appartenenza a Cristo. Chi sono i più disprezzati e i più derisi oggi?
Chi sono i più odiati? Chi sono i più uccisi? Vi domandate perché? Allora, se io, in quanto cristiano evangelico, uccidessi un musulmano perché è musulmano, secondo voi cosa succederebbe? No, se domani mi desse di volta il cervello, ovviamente, no? Trasgredendo tutti i principi della scrittura, del Nuovo Testamento, cominciassi a fare video su YouTube, lasciassi iscritti, no? Dicendo io sono un cristiano riformato e odio i musulmani e ne ammazzo uno. Secondo voi cosa succederebbe? Un macello. Tutti condannerebbero non solo la mia azione, ovviamente deprecabile e condannabile, ma tutti temerebbero che il mondo musulmano si potesse risentire di questa cosa. Se si sono risentiti così perché qualcuno si è permesso, sbagliando, di fare delle vignette sul profeta, figuriamoci se succedesse una cosa del genere. Ma sapete quanti cristiani vengono uccisi quotidianamente dai musulmani? Massacrati. E nessuno dice nulla. Noi siamo come pecore da macello. Ogni giorno siamo esposti a morte. Se si sapesse cosa pensiamo noi sull'omosessualità, o quando lo facciamo sapere, che crediamo che è peccato, condannato da Dio, e che la parola di Dio dice chiaramente che la pratica dell'omosessualità non solo è un abominio davanti a Dio, ma non è assolutamente compatibile con la fede cristiana. In certe nazioni chi parla così è passibile di essere arrestato, lo sapete, lo chiamano hate speech, cioè un parlare incitando all'odio. Arriverà il tempo in cui dire quello che la Bibbia dice intorno a qualunque cosa sarà considerato crimine. Se noi affermiamo quello che crediamo intorno alla creazione ex nihilo, cioè dal nulla, di Dio, no? Veniamo considerati una gente che non ha il senso della scienza, dei poveri ingenui, insomma. Chi sono le persone che sono più disprezzate e derise oggi, più odiate, più uccise? Ma perché? Ma perché mai? Fratelli, la mia teoria è non tanto per le cose che diciamo, perché c'è gente nel mondo che dice delle cose assurde, ma lo sapete che ci sono della gente, ci sono alcune religioni nel mondo di alcuni che hanno detto che hanno incontrato gli extraterrestri, che sono stati rapiti da extraterrestri altrove e poi sono tornati qui e hanno fondato delle religioni israeliane. Avete mai sentito dire queste? Eppure nessuno dice israeliani, l'immondizia dell'umanità. Ma i cristiani evangelici sì, loro sono l'immondizia dell'umanità. Perché? No, questo non è vittimismo, Non è vittimismo. Io sono orgoglioso di avere su di me il nome di Cristo e se questo domani dovesse essere oggetto di persecuzione e di morte, Dio mi aiuti a sopportare queste sofferenze. Non è vittimismo, ma pensateci. Siamo dei crocifissi per il mondo. Allora concludo con due o tre parole di applicazione. Fratelli, la croce è l'unico vanto, significa che la nostra logica, il nostro modo di pensare è opposto, è controcorrente alla religiosità popolare e anche oggetto di contesa in ambito religioso. La nostra teologia della croce non è accettata dal cattolicesimo romano. Il cattolicesimo romano dice che noi sbagliamo nel credere che il sacrificio di Cristo è sufficiente, che la fede
In Cristo basta. Allora hanno bisogno di ripetere ogni giorno il sacrificio di Cristo nell'Eucaristia, il sacrificio eucaristico. Loro vi diranno che la fede da sola non basta. I canoni di Trento continuano ad affermare la maledizione su coloro che dicono che siamo salvati per grazia a me soltanto, mediante la fede soltanto, in Cristo soltanto. Perché per essere salvato, secondo il cattolicesimo romano, devi ricevere i loro sacramenti, devi appartenere alla loro chiesa, devi fare le tue buone opere. Non hai meriti altrimenti. Vedete come la croce continua ad essere un oggetto di contesa. I musulmani, l'Islam, sapete cosa dice l'Islam a proposito di Cristo? Considerano Cristo un profeta, ma affermano che dire che Gesù Cristo è morto in croce è una menzogna, perché non possono ammettere che un profeta di Dio dovesse fare quella fine vergognosa. E insegnano che all'ultimo momento Cristo sarebbe stato sostituito da Giuda o da un altro, addirittura Giuseppe d'Arimatea, ci sono varie tradizioni. Non possono ammettere che Gesù Cristo è morto sulla croce. La croce è pazzia per i musulmani, come lo era per i giudaizzanti. Il cristianesimo liberale. C'è un tipo di cristianesimo che dice che Gesù, morendo sulla croce, non ha compiuto niente, ci ha dato solo un esempio della nostra disponibilità a soffrire. Paolo non insegnava così. Noi pensiamo in modo diverso, ci vantiamo nella croce, perché vanto nella croce significa una nuova alleanza, affinché un nuovo amore, una nuova condotta si stabilisca in noi, affinché diciamo no al peccato e a tutto ciò che è contrario a Dio e sì a tutto ciò che è vero. La croce, unico vanto, significa anche sperimentazione dell'odio del mondo. Significa che non ci dobbiamo meravigliare quando saremo isolati, quando la gente, piuttosto che valutare il nostro comportamento, la nostra vita retta, ci giudica male, quando cerca di farci diventare come loro, quando cerca di sedurci, quando non ci riesce, cerca di perseguitarci, noi, se stiamo patendo delle difficoltà nella nostra vita, per amore del Vangelo, se abbiamo preso delle posizioni, allora dobbiamo considerarle un segno dell'amore di Dio che ci vuole rendere simili a Cristo, piuttosto che il segno del suo abbandono. Leggevo la storia di Galileo Galilei. Galileo, sapete la storia, no? Non ve la racconto di nuovo, a mezzogiorno e 3 minuti non ve la racconto, ma a un certo punto fu costretto dalla Santa Inquisizione a rinnegare le sue scoperte. Cioè lui si era reso conto che quello che riusciva a vedere guardando il cielo non collimava con le cose che si dicevano, che la Terra stava al centro dell'universo e tutti gli astri, compreso il Sole, giravano intorno. E lo costrinsero sulla base delle scritture, loro dicevano questo, stai dicendo un'eresia. Ma sapete perché lo condannarono? Al punto che poi dovette rinnegare, no? Fare un atto di abiura, eccetera. Non tanto perché diceva queste cose. Perché se Galileo avesse insegnato, avesse detto, la mia è un'opinione, è un'ipotesi, l'avrebbero lasciato in pace. Ciò che era insopportabile per gli ecclesiastici cattolici di quell'epoca era che Galileo si ostinava a dire così è, così è. Ora vedete, noi possiamo scegliere di essere i cristiani delle ipotesi e non saremo perseguitati.
o i cristiani del così è, e lo saremo. Ma quelli che si vantano della croce sono coloro che sono leali al loro Dio e leali a quello che credono e hanno la promessa che saranno sostenuti da Dio. Quanto a me, non sia mai che io mi vanti d'altro se non della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo.